Dal momento che non ci sono altre domande, ne approfitto per rubarle io 2 minuti. Lei ha toccato un tema, quello della sovranità, sul quale mi sto impegnando un po' come materia di studio. La sovranità, io ho l'impressione, chiedo a lei, penso sia la persona adatta a rispondermi, perché spesso la sovranità è intesa, mi pare, solo con riferimento innanzitutto esterno, come se la sovranità fosse una cosa in capo a un soggetto ed esclusivamente al di fuori di esso, e non è così. La sovranità ha un riflesso interno, un'autorità che sia regionale, comunale, statale, nazionale o sovranazionale è riconosciuta dai suoi componenti, siano essi cittadini, siano essi corpi sociali, associazioni, come sovrana. Quindi c'è un riflesso anche interno, mentre invece nel discorso che si fa normalmente, che i sovranisti fanno normalmente, la si percepisce come solo quella potestà decisoria rispetto agli altri omologhi, quindi Italia contro Francia, contro Germania, contro Europa, eccetera, eccetera. Quindi le volevo chiedere se questa interpretazione è corretta, quindi se manca effettivamente anche secondo lei questo racconto della sovranità come dal suo stato interno. E la cosa ancora più delicata che mi pare venga in discussione, io ho l'impressione che della sovranità abbiamo un'idea un po' antica, ossia al di là dell'elemento tecnico-giuridico, cioè come se fosse l'attribuzione della capacità della soggettività giuridica a una persona, non è la stessa cosa, ma soprattutto che l'idea di sovranità si sia formata nel corso del tempo sulla base di alcuni elementi materiali ben precisi: la difesa, cioè l'esercito, la forza militare, la moneta. Anche lei, quando parlava del seggio all'ONU, raccontava, per esempio, la Germania ha ceduto questa al Consiglio di sicurezza
dell'euro.
Sì, ha ceduto sull'euro, mentre la Francia non ha ceduto invece sul seggio al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Allora, non è che per caso dovremmo interrogarci, specialmente nel mondo di oggi, insomma, che è un po' più complesso, se per caso la sovranità ha dei riverberi anche immateriali, cioè che cosa autorizza, per esempio, l'Organizzazione delle Nazioni Unite a inviare un corpo di pace in uno scenario di guerra? Le clausole giuridiche dei trattati o piuttosto l'autorevolezza che l'organizzazione ha e le intenzioni? Questo lo dico perché per esempio è possibile che un paese che viva una situazione di guerra civile chieda aiuto, e a chi lo chiede? Sulla base di cosa? Sulla base della sovranità intesa in senso tradizionale? No, lo chiede sulla base della credibilità che quello Stato ha, ma è lo stesso per i cittadini quando vedono in Europa qualcosa di particolarmente meritevole. Allora questa è la mia domanda: è possibile declinare la sovranità in qualche modo che sia un po', ecco, diciamo, fuori da questi canoni classici che forse sono un po' antiquati?
Beh, qui ci vorrebbe un'altra conferenza. Per essere breve, sì, io ho detto e sostengo che non esiste un'unica sovranità, ma esistono diversi livelli di sovranità, che sono i livelli territoriali che vanno dal comune alla regione, allo Stato nazionale, all'Europa, all'ONU, al mondo. Benissimo, il sovrano è in realtà il cittadino che cede delle quote di sovranità. Questo secondo me è la nozione giusta, anche se non è ancora condivisa assolutamente da tutti. Sul secondo punto, l'ONU ha un articolo votato nel 1945, quando si è approvata, che dice che ha diritto a formare una propria forza militare autonoma, che dovrebbe essere quella che garantisce la pace mondiale. Questo articolo è rimasto scritto, per di più c'è scritto al più presto possibile, eravamo nel 1945, siamo nel 2018, vediamo quanto tempo passerà ancora. però le missioni di pace sono fatte non sulla base dell'autorità, sono fatte perché il Consiglio di Sicurezza le autorizza. Si utilizzano forze in parte nazionali, in parte con i mezzi che ha l'ONU, che non è un esercito, ma ha la possibilità di retribuire dei piccoli corpi di pace, i quali agiscono legittimamente sotto la protezione dell'ONU, che ha deciso in questo modo. Certo non è ancora la pace mondiale, ma è un embrione di pace. Perché lo possono fare? E lo stesso vale anche per i genocidi, perché è stato introdotto sia prima con la Carta dei diritti del 48, poi con altri documenti approvati a livello internazionale, che certi comportamenti, certi reati, sono reati anche se commessi da uno Stato che si dichiara sovrano, possono essere perseguiti o con la forza, mandando una forza di pace, o con la giustizia, mandando sotto processo chi si è macchiato di crimini contro l'umanità. Per esempio nella vicenda jugoslava questo è successo. Questo è un grande progresso che non c'era mai stato con la formazione di una corte penale internazionale. E qui siamo di fronte a un embrione di giustizia mondiale. Quindi, mentre l'Europa è molto più avanti, la cattedrale è quasi completa, ma non completa, la cattedrale dell'Unione Mondiale è ancora molto, c'è un muretto che non è neanche arrivata ancora all'altezza delle finestre, però sta crescendo anche quella, e la speranza è che vada avanti.
Grazie, grazie. La chiudiamo qui, ringrazio ancora una volta il professore per questa bellissima lezione, questa sua capacità anche di entrare subito nelle risposte, non è facile insomma avere questa
l'età qualcosa
insegna. Io vi ricordo, vi trattengo un secondo, vi ricordo gli appuntamenti importanti prossimi nostri. Il 4 aprile il Dossetti presenta alle ACLI, Via della Signora, il libro di Paolo Sorbi, Poveri e Capitale, la povertà nella politica. È un libro che abbiamo considerato di inserire anche nel nostro corso, quindi vi raccomandiamo, chi potesse, alle 18, Via della Signora 3, la presenza, perché ci teniamo particolarmente. Il 4 aprile, alle ore 18. Alle 18. Il 6 aprile, sempre in Via della Signora 3, la prossima lezione del corso, non è qui ma in quella sede, perché come sapete tra le tante collaborazioni che abbiamo in ballo in questo momento c'è anche quella con le ACLI, con le quali abbiamo sviluppato un corso integrato, quindi la lezione del 6 aprile la terremo lì con Alessandro Barbano sul tema dei diritti, cioè di come le libertà hanno tradito il paese. Quindi vi ringrazio, vi ricordo l'invito a esporre la bandiera europea il 21 marzo, dal 25 marzo sarà possibile per chi usa Facebook interagire con noi direttamente sulla pagina, che avrà un nome accattivante, poi lo scoprirete, si chiamerà Dossettiani Impertinenti, quindi chi vuole interagire con noi direttamente su quel mezzo lo può fare per la pagina, e lo farà il 25. E niente, per il momento è tutto qua, basta così, non vi tedio ulteriormente. Grazie a tutti e buon inizio di primavera.